Allora, sono le 12.38 su Radio Onda Rossa, siamo nuovamente in voce e, come spesso accade, la radio è fatta anche di incontri così casuali. Ci è venuto a trovare un compagno per... non era, diciamo, previsto, ci siamo messi d'accordo un po' questa mattina, ma stasera ci sarà una presentazione proprio qui a San Lorenzo, alla libreria Anomalia, al centro di documentazione anarchica a via dei Campani 73, proprio qui a pochi passi da dove trasmettiamo. Ci sarà la presentazione del libro di Stefano Portelli, che abbiamo qui con noi e che intanto saluto.
Ciao, ciao Stefano. Mario.
E allora, la presentazione del tuo libro La città orizzontale, etnografia di un quartiere ribelle di Barcellona, e ci sarà anche l'intervento di Sandra Capdeviglia Sardagna, se dico bene, ex abitante di Bonpastor, che è proprio il quartiere su cui tu ti concentri nella tua ricerca. La presentazione questa sera a partire dalle ore 21 a libreria Anomalia qui a San Lorenzo. Allora, visto che ci siamo, parliamo anche un po' di questa tua ricerca, come è nata. Prima, sì, a microfoni spenti mi raccontavi la struttura del libro, ecco, raccontala ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Sì, allora, diciamo che è piuttosto emozionante per me presentare questa cosa qui a Roma, cioè nella mia città, perché questa ricerca rappresenta, diciamo, gli ultimi 10 anni della mia vita, che io ho passato prevalentemente appunto nella città di Barcellona, dove ho fatto un percorso piuttosto peculiare, perché rispetto a molti italiani che hanno vissuto in quella città mi sono ritrovato a vivere in un quartiere di estrema periferia, che è il quartiere di Bonpastor, che prevalentemente non solo non lo conosciamo noi italiani, non lo conoscono neanche i catalani, neanche gli abitanti di Barcellona, diciamo un quartiere di cui si sente parlare, no? Il nome evoca un po' un senso di periferia, di lontananza, di antico. Molti danno per scontato che il quartiere sia già stato demolito, perché continuamente sui giornali si parla della demolizione di queste casa sbaratas, vuol dire case economiche. E di fatto, quando io l'ho scoperto personalmente lavorando nelle scuole, la cooperativa per cui lavoravo mi ha mandato in questa piccola scuola di questo quartiere di estrema periferia, prevalentemente in cui i bambini erano prevalentemente gitani, migranti, o comunque spagnoli immigrati del sud, il che è una... diciamo, è qualcosa che ti stupisce quando sei abituata alla Barcellona tipica, no? Quella della Rambla, del quartiere de Gràcia, de Sants, dei quartieri, diciamo, che conosciamo tutti. E spesso tendiamo, noi diciamo che veniamo da fuori a quella città, per quanto la frequentiamo in tanti, insomma, è difficile ormai trovare un romano, un italiano che non sia stato a Barcellona. Praticamente tutti noi ignoriamo tutta la corona periferica che circonda la città, e che è anche antropologicamente diversa dal centro, no? Diciamo che Bonpastor, per come l'ho visto io e l'ho conosciuto io, è un po' una sintesi, è un luogo in cui tutte le contraddizioni, gli estremi, tutte le caratteristiche più profonde di questa corona, di questa cintura periferica, trovano una forma estrema, no? Erano, quando io l'ho visto per la prima volta, cioè nel 2003, erano 800 piccole casette sulla riva del fiume Besós, piccole nel senso tra i 30 e i 50 metri quadri, costruite nel 1929, cioè durante la dittatura di Primo de Rivera, prima del franchismo, prima della Repubblica, e quindi in un'epoca di conflittualità politica estrema per la città. Diciamo, negli anni 20, negli anni 30, come sappiamo, Barcellona è stata proprio uno dei punti caldi delle rivolte, dell'emancipazione collettiva di tutta Europa. Era la Rosa de Foc, no? La Rosa di Fuoco, capitale dell'idea, dell'anarcosindacalismo, della CNT. In qualche modo ripercorrere la costruzione e la distruzione di questo quartiere, che è avvenuta nel 2007, quindi nell'epoca posteriore alle Olimpiadi del 92, posteriore alla grande accumulazione di capitali avvenuta con la speculazione immobiliare della Villa Olimpica, dei Poblenou, con le grandi demolizioni del litorale, eccetera, fino ad arrivare a questo nuovo evento, grande evento inventato dal sindaco socialista John Kloss, il Forum delle Culture del 2004, che tra l'altro De Magistris a Napoli ha cercato di reintrodurre nel 2013 come Forum delle Culture, per riqualificare l'area di Bagnoli. Diciamo, è una storia lontana da noi, però che ha molti punti di contatto, no? Per cui, diciamo, ripercorrere questo secolo di storia della città a partire da un luogo di estrema periferia, ci dà modo anche di capire il presente, no? Cioè, adesso di Barcellona si parla tantissimo, è uscito di recente un libro su appunto le città ribelli, il nuovo sindaco, la nuova sindaca da Colau, che sono tutte trasformazioni molto importanti, cambiamenti molto importanti, che però che si capiscono molto meglio se capiamo il punto di partenza, diciamo i pregressi di tutto questo, che per me sono in quei 10 anni, che sono quelli che di fatto io ricostruisco tra il 2000 e il 2010, che sono gli anni in cui il quartiere di Bonpastor viene raso al suolo progressivamente. La sua demolizione comporta la sparizione di tutta una serie di forme di vita quotidiana, di rapporti sociali, di rapporti anche tra i gruppi, tra gitani, non gitani, tra i migranti, tra i locali, autoctoni, catalani, castigliani, eccetera, che erano mantenuti insieme da questa forma spaziale delle case orizzontali a piano terra, con tutta una serie di legami e di rapporti tra i vicini, tra gli abitanti, che vengono completamente snaturati nel momento in cui gli abitanti vengono trasferiti in verticale in questi grossi palazzoni, insomma presentati come il progresso, la modernità, da un'amministrazione tra l'altro socialista di sinistra, che di fatto riesce a far piazza pulita di quello che neanche il franchismo era riuscito a togliere ad eliminare dalla città. Quindi per me questa è una riflessione su quanto l'urbanistica progressista riesce a penetrare nelle profondità proprio della vita quotidiana dei quartieri popolari e a spossessare, no? a tirar via il tessuto connettivo che garantiva almeno per molti abitanti periferici, marginali o marginalizzati, il pane quotidiano, nel senso la possibilità di sopravvivere soprattutto in momenti di crisi.
Dalla quarta di copertina di questo libro edito da Napoli Monitor leggo che 800 case sulla riva del fiume che segna il limite estremo di Barcellona mostrano il lato oscuro della città più celebrata d'Europa. Mentre le ruspe del comune le riducono in polvere, un gruppo di ricercatori tenta di recuperarne l'eredità, la memoria di lotta e di resistenza quotidiana. Insomma, immagino che in questa tua ricostruzione siano molte le forme di ribellismo rilevate all'interno di questo quartiere. E poi una domanda che ti volevo fare, so che magari non è deontologicamente professionale, ma secondo te può avere, cioè, che questo quartiere che tu hai esplorato a Barcellona ti ricorda qualche quartiere di Roma o anzi di qualche quartiere in giro per il mondo, visto che so che hai girato molto?
Sì, ma allora innanzitutto riprendo la quarta di copertina che hai letto per dire che una delle cose che secondo me sono interessanti di questa esperienza che ho fatto a Barcellona è proprio l'incontro che c'è stato tra un gruppo di ricercatori, diciamo di attivisti, prima attivisti, poi con il tempo, con il lavoro diventati ricercatori. Questo è un libro nato assolutamente al di fuori dall'università,
dai circuiti accademici,
che ha cercato di utilizzare delle forme di analisi appunto scientifica, antropologica, diciamo, però che sono state costruite, diciamo, in azione, no?
In fieri, diciamo.
Sì, non solo in fieri, ma proprio nell'azione, nel senso il libro partiva dalla resistenza contro la demolizione di un gruppo di abitanti del quartiere che in qualche modo, dopo aver perso la battaglia sul terreno, cioè dopo aver preso le mazzate dalla polizia, hanno deciso di rispondere attraverso un'azione culturale, cioè ricostruendo la storia e difendendo la propria forma di vita come valida e possibile da perpetuare nel futuro rispetto a una narrazione, no? Che ne fa case obsolete ormai, fuori luogo ormai, da rinnovare, eccetera. Ora, questo ha portato una serie di persone attive nei movimenti della città ad avvicinarsi a un luogo che tradizionalmente è esterno anche ai circuiti di resistenze, nel senso non ci sono casa su Cupas, non ci sono centri sociali a Bonpastor, come non ce ne sono qui a Roma in tanti quartieri di estrema periferia o popolari, in cui in qualche modo anche certe retoriche penetrano con più difficoltà o emergono con più difficoltà, perché i rapporti sociali sono particolarmente stretti, densi, e c'è una storia molto interna, no? Per cui c'è anche una riflessione su questi incontri, su come estendere certi discorsi politici a ambienti che magari hanno delle forme di resistenza politica intrinseca, che però non esprimono con le stesse parole che usiamo noi, no? Quindi è stato un tentativo di trovare degli accordi, dei punti di incontro interculturali in qualche modo tra noi e loro, che poi ci siamo confusi, nel senso che in parte sono diventato anche loro. Io ho vissuto lì 7 anni, mi sono anche perso in qualche modo dentro questo quartiere. Il libro non è un'autobiografia, però riflette un pochino questo anche sfumarsi delle barriere, no? Che è una delle caratteristiche del quartiere, in cui tu vedevi che gente venuta dalle storie culturali più diverse, dalle origini più diverse, per il solo fatto di dover vivere insieme in un territorio stigmatizzato e tenuto al margine, creava dei canali di comunicazione estranei alle istituzioni e alle autorità, quindi rendendo anche il territorio molto più opaco alla comprensione del potere e quindi anche dei ricercatori, no? E questo, diciamo, in qualche modo la cosa interessante è stato poterlo scoprire grazie al fatto di condividere una lotta insieme a loro, cioè condividere la lotta per il mantenimento di queste case contro la loro demolizione. Ora, paralleli ce ne stanno tanti. Io, come sai, di recente sto lavorando nel quartiere dell'Idroscalo di Ostia, che è molto diverso da Buonpastore, innanzitutto perché non è un quartiere pianificato. Buonpastore sono case popolari progettate negli anni 20, che poi gli abitanti se ne sono riappropriati, l'hanno trasformate, però c'è una struttura urbanistica unitaria, no? L'Idroscalo di Ostia è un quartiere completamente spontaneo, però quello che vi trovo di simile è l'esistenza di queste forme culturali autonome, no? Questa maniera di gestire la propria quotidianità, i propri rapporti sociali, quasi dando per scontato che le istituzioni non esistono o non rappresenteranno altro che degli ostacoli per noi, no? E che rende difficile anche la comunicazione politica in alcuni momenti. Infatti, appunto, è difficile che sentiamo parlare dell'Idroscalo come un luogo di resistenze, così come di Buonpastore, ne sentiamo parlare più come dei problemi per la città. E la mia operazione è stata un pochino tirar fuori l'aspetto potenzialmente rivoluzionario, potenzialmente diciamo emancipatore, no? Di questi luoghi che subiscono invece sempre una narrazione negativa.
Senti, il libro è un po' un ibrido tra un saggio e anche un'opera con molte testimonianze orali. Sfogliavo anche molte donne.
Sì.
Chi sono, chi sei andato a intervistare, perché, come li hai conosciuti?
È una storia molto complessa, perché appunto son 10 anni di vita, no? Per cui
immagino ci sia stata anche una selezione, una sorta di montaggio, e nel corso, sì, del tempo tu hai fatto selezionando.
Certo. Allora, io ho conosciuto Buonpastore nel 2003 lavorando nelle scuole. Quello che mi ha stupito era proprio la capacità io lavoravo come educatore, la capacità dei bambini di risolvere tra loro i conflitti, cioè di non aver bisogno degli adulti nella loro interazione quotidiana rispetto ad altre scuole, no? Vedendo la forma fisica del quartiere, ho messo in rapporto questa caratteristica, diciamo, sociale particolare che mi aveva colpito con la forma delle strade, delle case, con l'uso dello spazio, no? Delle piazze, e quindi mi sono cominciato a interrogare su questa caratteristica. Nel frattempo Buonpastore veniva demolito, per cui un gruppo di abitanti, soprattutto anziani, hanno iniziato una durissima lotta contro il comune, in quel momento un comune progressista, con il mito del mutuo, del
mito zapateriano anche.
Sì, chiaro, il sindaco di allora, Joan Clos, che ha creato diciamo le devastazioni più assolute degli ultimi 30 anni nella città, è adesso il presidente di UN Habitat, quindi l'istituto delle Nazioni Unite che si occupa di fatto degli sfratti. No? Quindi ondate di sfratti prima della piattaforma di Ada Colau, e che in qualche modo non si riusciva a contrastare con un discorso, no? Perché il discorso era in qualche modo bloccato, cioè i giornali non hanno mai dato rilevanza all'esistenza di un'alternativa nella lettura della demolizione di questo quartiere. I giornali riflettevano solo ed esclusivamente il miglioramento inquestionabile della città, no? Lo stesso discorso delle Olimpiadi del 92, però elevato all'ennesima potenza. Poi lo stesso discorso che si ritrova, l'abbiamo rivisto poi più avanti a Istanbul capitale della cultura, no? Che poi ha finito per sfociare in Gezi Park, nelle rivolte, e poi in uno stato di fatto di polizia, no? Quello che stiamo vivendo adesso. Delle volte l'urbanistica e le lotte urbane sono come fosse il germe di alcune trasformazioni che poi si vedono in atto. Rispetto alla domanda che mi hai fatto, è chiaro, le prime persone con cui ho lavorato erano gli abitanti resistenti, cioè quelli che si rifiutavano di lasciare le loro case, quelli che hanno subito le demolizioni, gli sfratti. Però piano piano, quindi ovviamente anche la ricerca è stata sempre una ricerca schierata, no? Cioè non sono arrivato nel quartiere, io poi in realtà dovrei parlare al plurale perché il libro è in gran parte un'opera collettiva, pure se l'ho scritta io. Comunque come gruppo noi siamo arrivati al quartiere stando dalla parte loro. Poi ci siamo avvicinati anche a chi non era d'accordo con loro, alla fine abbiamo condiviso la vita anche con famiglie completamente strane alla lotta, con grandissimi problemi anche sociali, che quindi tutto avevano in mente tranne che resistere per ragioni ideologiche alla demolizione delle case, no? E in qualche modo nel libro si riflette l'opinione, il punto di vista contrario alle demolizioni, però anche... diciamo aprendosi a tutto il panorama sociale del quartiere, però senza perdere la posizione di parte, no? Per cui in qualche modo c'è anche una riflessione su come si dovrebbe fare ricerca in situazioni di conflitto, come secondo me, secondo noi bisognerebbe schierarsi, però rimanendo aperti, senza essere ideologici, no? Cioè, il libro non è un pamphlet, capito, politico, ma una riflessione scientifica ancorata ad una presa di posizione politica.
Senti, abbiamo gli ultimi 5 minuti, un giudizio su Ada Colau, visto che è stata citata più volte, ha fatto discutere anche i compagni e le compagne stesse, insomma io ho sentito anche molte critiche, tra l'altro siamo reduci da 2 giorni fa a Milano, c'è stato un corteo pro migranti, diciamo a favore dell'accoglienza, così, che in qualche modo cercava di collegarsi a quello che c'è stato a Barcellona, ben più numeroso, va notato. Da questi microfoni, insomma, ci sono state corrispondenze domenica, ma c'è stata anche una critica a quel tipo di manifestazione, che in qualche modo almeno anche chi parla, non... manifestazione comunque voluta dal Partito Democratico, che a Milano farà qualcosa ma poi in sede nazionale ti fa il decreto Minniti, quindi insomma strabismo è dir poco.
Sì, guarda, io su Ada Colau in qualche modo sospendo il giudizio perché ho un affetto personale, una partecipazione al percorso che ha portato Ada al luogo dove sta, perché in qualche modo veniamo dalla stessa storia, anche se magari da settori diversi della stessa storia, quindi è emozionante, no, aver visto questo processo. Contemporaneamente mi sento costretto a sospendere il giudizio perché ho delle grosse riserve politiche sull'obiettivo, su cosa ne verrà fuori di questi anni. Purtroppo c'è un precedente inquietante, che è proprio la transizione spagnola del 76, dopo la morte di Franco. I partiti che hanno preso il controllo dello Stato chiaramente sono stati accolti come liberatori dopo 40 anni di dittatura. A posteriori, 30 anni, 40 anni dopo, capiamo quanto le politiche della democrazia non siano state altro che un intensificarsi e un cambiare retoriche delle stesse politiche degli ultimi anni della dittatura franchista. Il pericolo del trasformismo, di una giustificazione di alcuni meccanismi speculativi sotto altra forma è alto. In tutto questo io, fidandomi quasi ciecamente di Ada Colau, perché credo che sia intrinsecamente una persona estremamente valida e sicuramente il miglior sindaco che ci sia stato a Barcellona, anche perché i precedenti erano un disastro assoluto, ci tengo però a dire che una delle chiavi del disastro, diciamo, sociale che io ho analizzato ripercorrendo la storia di Bonpastore ha proprio a che vedere col meccanismo della delega, cioè quella che io ho chiamato città orizzontale è una città in cui si rifuggiva, si temeva e si disprezzava la delega a politici, rappresentanti, portavoce da parte di una comunità di abitanti, la parola comunità poi bisognerebbe parlarne, comunque un insieme di persone che credevano nell'azione diretta e nell'autorappresentazione piuttosto che in un meccanismo di verticalizzazione delle lotte, no? Per cui nominare delegati o votare rappresentanti, per arrivare poi a una verticalizzazione fisica della città, che da 800 casette basse diventa 1000 appartamenti in condominio, e una verticalizzazione sociale da una struttura sociale orizzontale di rapporti diciamo diretti tra abitanti, si passa a una struttura gerarchica in cui si delega tutto al capo, no? Per cui il pericolo di Ada Colau, secondo me, è questo, come lo è stato per la transizione, cioè c'è il disincanto che viene dal fatto che tu abbandoni tutto nelle mani del nuovo rappresentante a cui affidi il tuo futuro. E chiaramente questo la stessa Ada Colau ha detto: non lo fate, incalzateci, criticateci, andateci contro, non abbassiamo la conflittualità. Ora devo dire che nelle ultime visite, io non abito a Barcellona da 4 anni, nelle ultime visite che ho fatto in città parlando con i compagni lì, il calo di attività politica è molto evidente, nel senso, per quanto a noi ci arrivi un'immagine estremamente positiva della città, la città non è più quella di una volta, i movimenti non sono più così forti, così radicati, così profondi, e questo istituzionalizzarsi comunque ha portato a una divisione molto grossa tra chi sta dentro e chi sta fuori, con la conseguente criminalizzazione di chi sta fuori. È molto complicato. A me piacerebbe, certo, anche che queste presentazioni che faremo, sia stasera Anomalia sia più avanti in altre città, fossero anche un'occasione per parlare di tutto questo e di come Barcellona ritorna ad essere un modello, no? Il famoso modello Barcellona. Adesso sembra che dopo la crisi, dopo gli indignados, Ada Colau è il nuovo modello Barcellona, e quindi tutti i nostri sindaci, tutte le città che imitano di nuovo Ada Colau, e questa cosa va smontata, no? Cioè bisogna costruire una visione delle città che non prendano a modello e che non cerchino di imporre diciamo idee che vengono da altri luoghi sui nostri luoghi.
Io riprendo le tue parole quando hai detto il giudizio in sospeso, speriamo insomma che ci sia l'opportunità di riparlarne. Per il momento il nostro spazio a disposizione è finito, termina qui, però immagino che ne parliate anche questa sera, e quindi se ci puoi ricordare, lo faccio io.
Volevo soltanto dire due parole su Napoli Monitor.
Ricorda anche il libro. Velocemente ricorda anche l'appuntamento, sì, poi di stasera.
Stasera alla libreria Anomalia, via dei Campani 73 a San Lorenzo, e alle 9. E interverrà un ex abitante di Bonpastor, Sandra Capdevila Sardagna, che ha subito lo sgombero, la demolizione della sua casa di famiglia. E volevo dire solo due parole sul Napoli Monitor, che è questa piccola casa editrice indipendente di Napoli, che ha cominciato con la pubblicazione di una rivista mensile, molto che ha fatto abbastanza, insomma, è stata un bel apporto al panorama, diciamo, culturale della città. Molti di loro vengono dal centro sociale DAM Diego Armando Maradona Montesanto, insomma c'è una storia anche di un percorso nella città che è molto interessante, e di recente stanno pubblicando, sono passati a, diciamo, all'editoria online, quindi hanno un blog, e napolimonitor.it, e poi pubblicano questi libri. Il mio è il quinto o sesto della serie, gli altri precedenti sono in grande compagnia, nel senso sono dei libri veramente belli. Uno di questi, me la sento di segnalarlo in particolare, si chiama Lo Stato della Città, è uscito l'anno scorso ed è una sorta di summa della situazione presente della città di Napoli. È un librone molto grande, sono più di 400 pagine, illustrato, però comunque abbordabile come prezzi. Vi consiglio di guardarvi il sito, e insomma poi si possono acquistare i libri online e in alcune librerie anche a Roma si trovano. Lì sul sito ci sono le indicazioni.
Va bene, grazie Stefano Portelli, grazie. Ci vediamo stasera a Anomalia. Allora, il bello della diretta, lo facciamo sto GR?
Sì.
È confermato, perfetto. Dunque, sigla in diretta e a tra pochissimo con il GR di Onda Rossa.